vostre Bibbie, apritele e arriveranno le parole davanti a noi sullo schermo tra qualche minuto. E vogliamo leggere questa mattina una porzione della scrittura interessante, capirete perché tra un attimo, e vogliamo focalizzare questi versetti in capitolo 16 dal 1 fino al 16. Ce le abbiamo qui davanti, le parole, e se posso chiedere ad Amalia di leggere, se arrivi, ok, se no ci sono anche qua su, sorella. Così diamo tempo a tutti di trovarlo, dai, ci siamo.
Ce la fai. Un applauso per Amalia.
La mia vera ragione per chiedere a lei di leggere è perché volevo sapere come si pronunciano questi nomi. E adesso io seguirò quello che lei ha detto come pronuncia. Preghiamo, chiediamo al Signore la sua benedizione sulla sua parola. Grazie Signore per questa mattina, grazie perché quando apriremo le tue scritture sappiamo che tu ci parli. E sappiamo Signore che anche da questo brano che è particolare tu hai molte cose da dirci. Benedici questa mattina lo studio della tua parola, che possiamo essere edificati e anche corretti da essa. Nel nome di Gesù. Amen. A prima vista questo brano potrebbe aver poco, o sembrerebbe di aver poco da dirci. Sembra un elenco di nomi di persone per la maggior parte a noi sconosciute e promette di darci tanta edificazione come lo sarebbe magari leggere le pagine bianche, no? Una lista di nomi, di persone, cosa ci può trasmettere. E cosa potremmo attingere mai da questo brano della parola di Dio, questo saluto di Paolo a 35 persone? E sembra che poi non ha lasciato nessuno senza menzionare. È incluso anche quello che chiede l'elemosina come quello che c'è in via Misaglia. Sembra che proprio tutti sono inclusi in questa lista di nomi. Però se ci fermiamo a guardare bene questo elenco di nomi, rifletteremo e ci renderemo conto che questi credenti della Chiesa di Roma hanno veramente tanto da insegnarci. Se ci ricordiamo il modo in cui si è riferito a loro in il primo capitolo di Romani, lui dice: chiamati santi, grazie a voi e pace dal nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Queste sono le persone che sono riassunti in questi frasi di quelli che sono parte della Chiesa di Roma. E hanno molto in comune con noi. Come vedremo, loro sono credenti normali ma straordinari, come ogni credente, mamme, papà, figli, eccetera, eccetera. E quello che mi è venuto in mente pensando a questo elenco di nomi è quello che leggiamo in 1 Pietro 4:10. quando l'apostolo Pietro dice: come buon amministratore della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. E mi è venuto in mente che la Chiesa e i membri della Chiesa, quando guardiamo questo gruppo di persone diversi, status diversi, nazionalità diversi, cosa vediamo? Vediamo la meraviglia e la maestà della svariata grazia di Dio, che si presenta in ognuno dei suoi figli in modi diversi, in modo glorioso. Vediamo la svariata grazia di Dio. La grazia è la presenza, la potenza, la persona di Cristo, che è visibile nella Chiesa come un arcobaleno. La svariata grazia di Dio cosa vuol dire? Vuol dire colori chiaramente distinguibili tra di loro. E mi è venuta in mente l'immagine del prisma, no? Il prisma sappiamo cos'è: quando la sorgente di luce è filtrata attraverso il prisma, cosa succede? Spunta un arcobaleno di tanti colori diversi. E questo per me era un'immagine bella di quello che la Chiesa e la svariata grazia di Dio dimostrata, manifesta nella sua Chiesa. La sua bontà, la sua presenza sono manifestati in ogni credente in modo particolare e in modo distinguibile. La sua bellezza, la sua gloria splende attraverso ogni credente in modo particolare. E la sorgente di luce ovviamente è una, la sorgente di luce è Dio, ma quando entra in contatto con un essere umano si rivela e si dimostra in un modo diverso. Ed è bello vedere la grazia di Dio manifestata attraverso questi corpi di carne e di ossa, e mette in mostra quanto è glorioso e potente la sua grazia. Ad alcuni non piace questo concetto della svariata grazia di Dio. Vorrebbero più che un prisma avere una luce neon, dove tutti siamo uguali, dove tutti pensiamo uguali, ma la Chiesa non è composta da questo. La Chiesa è la manifestazione della svariata grazia di Dio, dove abbiamo persone di background diversi, con chiamate diverse e anche con convinzioni diverse tante volte. Ed alcuni li rode questa cosa, ma invece dovremmo vederlo come dimostrazione della svariata grazia di Dio, dove produce un arcobaleno di varietà. E leggendo questo brano ci colpisce proprio questo, il modo in cui questa meravigliosa grazia splende attraverso questo gruppo di persone. E mentre riflettiamo su questo elenco, voglio che noi anche impariamo a vedere nella Chiesa la manifestazione della svariata grazia di Dio. E che ci entri in testa che noi siamo una Chiesa, sì, composta da persone diverse, sì, e che la grazia di Dio sta operando anche attraverso le nostre sorelle e i nostri fratelli. Vogliamo vedere alcuni di questi nomi nella quale si vede questa svariata grazia di Dio. La prima persona menzionata è la sorella Febe, mi raccomando, Febe. E questa è una donna molto interessante in questo nascente movimento cristiano nel primo secolo nella Chiesa di Roma. E ci colpisce a primo impatto questo dall'elenco di nomi, ed è il gran numero di donne che ci sono rappresentati in questo movimento cristiano alla quale si sta riferendo Paolo. Infatti dai 35 nomi menzionati, 11 o almeno 9, c'è un po' di dibattito su alcuni nomi, almeno 9 sono quelli di diverse donne. E Paolo molte volte è giudicato ed è chiamato maschilista o sciovinista perché schiaccia la donna, ma ovviamente non è vero, e questo brano contraddisce qualsiasi idea sbagliata su Paolo. Vediamo che c'è Febe qui, che lei è raccomandata alla Chiesa di Roma, raccomandata ovviamente, siamo sempre in Italia, giusto? La raccomandazione ci vuole, senza la raccomandazione non fai niente, e lei deve essere raccomandata, sicuramente lei portava la lettera di Paolo alla Chiesa di Roma. Lei, leggiamo che era di Chencrea, se vediamo lì, il nome dove è vicino a Corinto, Paolo era a Corinto quando ha scritto questa lettera, e lui manda lei a portare la lettera alla Chiesa di Roma. Ed è interessante che la prima cosa che dice è che è nostra sorella, e ad alcuni gli può sembrare strano che noi in Chiesa ci diamo questo soprannome, fratello, sorella, però ci ricorda una cosa fondamentale sulla natura della Chiesa, ed è che la natura della Chiesa è in base una comunione, è una famiglia. È una famiglia. Non è una istituzione, non è un business, non è quello che potrebbe essere un qualcosa inventato da uomini, è una famiglia che è collegata per lo Spirito Santo. Una famiglia spirituale. Leggiamo che lei è una diaconessa, e questa parola non è tradotta nel modo preciso. Vi dico perché. Perché la parola è in realtà diacono al maschile. La parola è diacono. E in fondo la parola diacono, come sicuramente sappiamo, vuol dire servo, o in quel suo caso una servitrice. Però il fatto che è maschile è interessante. Adesso parleremo un po' del ruolo delle donne nel primo secolo. Però vediamo che questa parola ci punta al fatto che lei faceva parte di un gruppo di diaconi, composto da uomini e donne, ma un gruppo di diaconi nella quale lei da diacona partecipava e serviva. E ovviamente nella Chiesa c'è bisogno di servi e di servitrici che possano supplire ai bisogni degli altri. Vi ho parlato l'altro giorno di uno slogan che ho visto che diceva: tutti vogliono la rivoluzione, ma nessuno vuole lavare i piatti, giusto? Quando c'è il momento di andare alla carica, tutti siamo lì, vogliamo essere in prima linea, ma bisogna anche lavare i piatti, bisogna anche pulire i pavimenti. E questi sono i lavori che nella Bibbia sono innalzati di più, quelli di servire ai nostri fratelli e le nostre sorelle. Vogliamo scavare un po' in questo concetto di Febe come diacono, o diaconessa, anche se la parola diaconessa non appare come un termine utilizzabile alla Chiesa fino al terzo secolo, non esisteva una classe di diaconesse, però c'è molto dibattito, non devo dirlo a voi, c'è molto dibattito sul ruolo delle donne nelle prime chiese, e c'è molto dibattito su quale deve essere il ruolo delle donne nella Chiesa di Gesù Cristo. Alcuni vedono in Febe l'esempio di una donna che non aveva limiti ai suoi ruoli o alle responsabilità che lei poteva portare. Alcuni dicono: no, vedi, le donne avevano le stesse responsabilità, gli stessi incarichi degli uomini, ma questo non è vero. Questo non è vero. Infatti vedremo che tutte le donne di cui leggiamo qui erano donne di valore, erano donne forti, però tutte trovavano la loro soddisfazione nell'essere proprio sottomesse alla parola di Dio e sottomesse ai ruoli che Dio le ha dato. Vogliamo vedere un po' più di questo? Vi porto questa affermazione di uno studioso con la quale io concordo al 100%, Tim Keller, che ha diversi libri dietro, dice: non ho mai visto una difesa biblica convincente sull'ordinazione di donne come pastore o anziane. E quando vedo alcuni dei miei amici che cercano di difendere la loro ordinazione, trovo che il loro abuso delle scritture è allarmante e preoccupante. Tu puoi affermare che le donne avevano il ruolo di autorità nelle chiese, ma dovrai sconvolgere la Bibbia per arrivare a quella conclusione. Quello che voglio che afferriamo attraverso Febe è quello che ho detto prima, che lei è una donna capace, con tanti doni, tante risorse, ma era profondamente a suo agio con il compito e il ruolo di donna sottomessa alla parola. E lo stesso è vero con le altre donne che sono descritte qua. Il suo ruolo di diacono è consistente con la prospettiva biblica che è chiamata la prospettiva complementaria. La visione complementaria è quello che insegna la Bibbia. Da un lato ci sono i maschilisti che vogliono prendere la Bibbia per schiacciare la donna, per sottomettere la donna in modo antibiblico, e dall'altro lato ci sono le femministe che vorrebbero fare il contrario, che vorrebbero prendere la Bibbia e cercare di dimostrare che le donne devono avere le autorità nella Chiesa. La visione biblica è la visione complementare, che è questo: l'uomo come capo della donna è chiamato a guidare con atteggiamento amorevole di servizio, guida dal basso verso l'alto, al quale la donna dà il suo supporto. La Bibbia insegna questa prospettiva. L'uomo come capo, trascinatore, guida spirituale della donna è chiamato a guidare con un atteggiamento amorevole. Ci tengo a dire che questa differenza di ruoli non insegna che l'uomo sia migliore della donna, né viceversa, sono in essenza uguali. io con i miei figli ho una responsabilità di autorità, ma davanti a Dio siamo uguali nella nostra essenza. Però hanno ruoli diversi, insegna la parola di Dio. La donna non è in nessun modo inferiore, però hanno doni e hanno funzioni diverse. Ci tengo a dire una cosa, l'applicazione della visione complementaria ai credenti sono due, che il padre deve essere il capo della sua famiglia e che nella Chiesa il ruolo di autorità è per uomini. Non è una carta bianca a tutti gli uomini di cominciare a comandare le donne che sono intorno a loro. Questo è sbagliato. Sono due le applicazioni. Il papà deve essere il capo di casa sua e nella Chiesa, che c'è tanta sovrapposizione tra la famiglia e la Chiesa, sono gli uomini che hanno l'ultima responsabilità per essere anziani e pastori. Questa è la visione complementaria. E lo vediamo chiaramente da questo versetto, 1 Timoteo 2, 11 a 14. Dice, la donna impari in silenzio, con ogni sottomissione. Ora è interessante che dice che la donna deve imparare sotto l'insegnamento autorevole degli anziani. Infatti una cosa davvero, nel primo secolo, una cosa nuova, le donne non imparavano niente. Ma Paolo dice, no, le donne devono imparare in silenzio. Questa parola vuol dire con un atteggiamento quieto, con un atteggiamento tranquillo, pacifico, perché Paolo in altri posti dice che la donna deve pregare e può anche profetizzare nell'assemblea. Quello che lui non permette è che le donne abbiano il ruolo di maggior autorità nella Chiesa. 1 Corinzi 11 dice, ma ogni donna che prega o profetizza, Paolo sta dicendo la donna deve, può profetizzare, può pregare. Ma 1 Corinzi 14, 35 dice, se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa. Perché è vergognoso per una donna parlare in assemblea. Ma sembra che si contraddice. Può parlare o non può parlare. Il punto è questo. Nel contesto vedremo che quello che stavano facendo le donne in 1 Corinzi 14 era prendere ruoli di autorità. Loro stavano cercando di insegnare agli uomini, stavano cercando di avere dominio sugli uomini. E Paolo dice, quel modo di parlare autoritario è vergognoso. Perché? Torniamo al nostro versetto di base. Dice, non permetto alla donna di insegnare. Questo è il ruolo di insegnamento autoritario. Non è un insegnare, come dire, generale. Le donne sono dette, devono insegnare ad altre donne, devono insegnare anche ai bambini. Ma il ruolo di insegnamento autoritario che succede quando un uomo si mette davanti alla Chiesa e apre la parola di Dio e dice, così dice il Signore, è per gli uomini, perché loro sono stati creati per primi, come dice questa profezia. Adamo fu creato per primi. Dice, non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito o sull'uomo, ma stia in silenzio. Di nuovo è questo atteggiamento di essere quieti, di non essere quelli che vogliono prendere il sopravvento nella Chiesa. È questo che insegna la parola di Dio, quello che insegna Paolo, insegna Gesù Cristo, insegna Pietro. Il punto qual è dell'ultima frase, quando dice che Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cade in trasgressione? Il punto è questo, che Satana è stato furbo nel sovvertire l'ordine di Dio. E quando lui è andato alla donna per primo, lui ha fatto di lei la responsabile, ha fatto di lei la difenditrice, da lei il leader, e ha capovolto i ruoli in modo molto, molto sottile. Cosa è successo? È entrato nel peccato nel mondo. Satana ha saputo sovvertire e creare della donna un ruolo che non era per lei. Questo è l'insegnamento consistente del Nuovo Testamento, che nella visione complementaria l'uomo è il capo, il leader, servo amorevole, e la donna lo sostiene, lo supporta, come è dichiarato dalla parola di Dio. Abbiamo l'esempio di Febe, altre donne, vediamo se torniamo, qui sono tutte le donne sottolineate, Febe, Prisca, Maria, Giunia, Trifosa, Trifena, Perside, sua madre, la madre di Rufo, Giulia, la sorella di Nereo, e quello che vogliamo vedere qua è che sono tutte donne del più alto calibro. Giunia addirittura è chiamata una che tra gli apostoli era segnalata, ora ovviamente non era uno dei dodici, con Pietro incluso, erano gli apostoli, che era un numero chiuso. In questo caso la parola apostolo o apostolessa è come Apofrodito in Filippesi 2:26, quando dice che è mandato per provvedere per i bisogni dei fratelli, una persona mandata per sostenere i bisogni dei fratelli. Però vediamo la meraviglia di queste donne che, capendo quello che era il loro ruolo, la loro posizione, facevano tanto per la casa di Dio. Dio ha stabilito che la guida amorevole e i responsabili della casa e della casa di Dio siano gli uomini. E come nella casa il padre deve essere il pastore del suo piccolo gregge, nella chiesa l'uomo è chiamato a essere il pastore del gregge. Perché? Perché ci possiamo chiedere? Le donne sono inferiori? Le donne sono meno intelligenti? Questo, fratelli, sappiamo che non è vero, giusto? Assolutamente no. Le donne hanno meno doni degli uomini? No. Perché? Perché Dio ha stabilito questo? Perché Lui ha un ordine nel suo universo. È così che Lui ha creato il suo universo. E noi dobbiamo capire che è così che Lui vuole che siano fatte le cose. Ora, ci tengo a spiegare la visione complementaria, perché incide tanto nelle nostre chiese, nelle nostre famiglie e anche nella nostra società. Una visione sbagliata e confusa dei ruoli di genere veramente incide nell'umanità intera. Paul Jewett, non so se l'ho messo qua, dice e mostra la sua incertezza quando dice: sono incerto sul cosa significa essere un uomo in distinzione ad una donna. Sicuramente tante persone che voi conoscete avranno la stessa confusione. Cosa significa essere uomo? Cosa significa essere donna? Vedete, la confusione dei ruoli di genere è qualcosa che veramente porta a tanta difficoltà. Mi ricordo una conversazione che ho avuto con una donna di Londra. Io parlavo della mia chiamata come padre e quello che era per me una cosa che mi ispirava, di essere la guida dei miei figli e della mia famiglia. E lei disse: perché non posso essere io padre? Perché io non posso essere la guida della mia famiglia? Vedi, è importante. L'importante è che capiamo la differenza, e noi sappiamo che se le famiglie non hanno questa visione, le cose vanno a rotta. E vi dico di più, anche le chiese, quando non hanno la visione biblica di come l'uomo e la donna devono comportarsi in chiesa. Notiamo, sorelle, poi andiamo al secondo punto, guardate gli aggettivi dati a queste donne. Meravigliose, dice, prestano assistenza, versetto 2. Sono collaboratori di Cristo, versetto 3. Donne hanno rischiato la loro vita, si sono affaticati per voi, per la Chiesa di Roma. Sono stati compagni di prigionia per l'Apostolo Paolo. Sono segnalati fra gli apostoli, fra i missionari, sono madri nella Chiesa. Non dice mai padri, ovviamente. Perché le donne sono chiamate ad essere donne. Gli uomini sono chiamati ad essere uomini. Ora, vogliamo che queste donne siano un'ispirazione per ognuno di noi. Ovviamente in primo luogo per voi donne, ma anche noi uomini possiamo attingere tanto dell'esempio di donne fedeli che hanno servito il Signore. E che la nostra chiamata, la nostra sfida sia quella di mettere in mostra la grazia di Dio, come lo fece Febe, o come lo fecero le altre donne, ognuno in modo della sua personalità, consistente con la sua personalità, con i suoi doni. Però sentiamoci sfidati per mettere in mostra, donne, mettete in mostra la grazia di Dio che è in voi. Vi spingo a chiedere: dove sono nella Chiesa moderna? Dove sono le collaboratrici di Dio nella Chiesa moderna? Dove sono le missionarie che vanno ad aiutare i bisogni dei fratelli nella Chiesa moderna? Sono sicuro che qui abbiamo tanti. Sentiamoci sfidati a crescere ancora in questa chiamata. La grazia di Dio è vista in Febe, la svariata grazia di Dio, e anche nei personaggi che troviamo in versetto 3, Prisca e Aquila. La svariata grazia di Dio è visibile anche in questa coppia consacrata a Dio e alla sua Chiesa. La grazia di Dio splende attraverso ogni tipo di credente, non lo mettiamo in dubbio, nei single, negli adolescenti, nelle donne single, nelle mamme, ma anche in un modo particolare nelle coppie che sono consacrate a Dio.
l'avete mai notato? Quanto è bello quando una coppia, marito e moglie, tutti e due splendono e mettono in mostra la grazia di Dio nelle loro vite. La bellezza della presenza, la potenza, la persona di Cristo quando si manifesta attraverso una coppia consacrata è davvero, davvero bello da contemplare. E ci tengo a dire che la grazia di Dio può soltanto manifestarsi attraverso di noi se siamo, come dice qua, in Cristo, collaboratori in Cristo. Quando sei innestato in Cristo Gesù, quando tu sei innestato e attingi la tua vita spirituale da Gesù Cristo, solo lì la grazia di Dio può manifestarsi attraverso di te. Per quello noi parliamo spesso del Vangelo e parliamo spesso della fede che tu devi avere in Cristo, perché solo in quella relazione si apre il canale spirituale che fa che la grazia sia visibile alle persone. Se non sei in Cristo, ti stancherai subito, perché dovrai generare da te stesso le caratteristiche che non sono nel tuo DNA. Una volta che si rigenerà, il stato in Cristo verrà di conseguenza, la grazia si verrà di conseguenza. E lo vediamo anche in Prisca e Acqui. Ed è una visione bellissima, ci tengo a dirlo in un altro modo, mi è venuta in mente l'immagine di una foresta tropicale, con tanti alberi, di colori diversi, di stature diverse, di caratteristiche diverse, ma tutte piantate in che cosa? Nello stesso terreno. E così deve essere la Chiesa. Ognuno di noi piantati in Cristo, cresciamo verso l'alto, mettendo in mostra le caratteristiche di figli di Dio redenti, per la sua gloria. E voglio che noi focalizziamo, se siamo sposati o fidanzati, che questa coppia sia un modello per noi, un esempio per noi di cosa significa mettere in mostra la gloria e la grazia di Dio. Sappiamo alcune cose di loro, era un team formidabile, era un team davvero schiacciasassi. È la coppia sicuramente più onorata di tutto il Nuovo Testamento. Leggiamo in Atti 18:2 quando si sono incontrati lui, Paolo, con loro a Corinto. Quando dice qui trovò Paolo un ebreo di nome Aquila, oriundo del Ponto, giunto di recente dall'Italia insieme con sua moglie Priscilla. Alcuni vogliono dire, ah, vedete qua è menzionata prima Priscilla, per quello lei aveva il ruolo di capo, di leader nella coppia, invece qua vediamo che è menzionata prima Aquila. Dice perché Claudio aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare Roma ed egli si unì a loro. E noi vogliamo, ecco, vedere in questa coppia una sfida per noi, di essere come loro. La prima cosa che vediamo di loro era che erano due credenti consacrati a Dio. Erano due credenti. E devo ricordarvi che l'unica opzione per una relazione, per un figlio di Dio, è una figlia di Dio. L'unica opzione per una figlia di Dio, per una relazione, è un altro figlio di Dio. Ve lo ricordo. Perché questo, non possiamo pensare di essere una coppia splendente come questa, se noi leghiamo una persona santa con una persona profana. Non funziona. Non funziona. E quando usiamo questo modo di mischiare il profano con il sacro, non soltanto è uno spreco dei doni che hai ricevuto tanti doni dal Signore dal momento che sei credente, e quando tu ti leghi a una persona non credente, stai sprecando quello che ti è stato dato, i tuoi doni li stai sprecando. E Dio sa quanto bisogno abbiamo in Chiesa di avere coppie consacrate a Dio. Amen. Coppie che tutti e due amano il Signore e lo seguono. Sprecare i doni è anche andare contro la volontà di Dio. Infatti un versetto che ce lo ricorda. In Nemia, dovremmo forse permettervi di commettere un male altrettanto grande e così divenire infedeli al nostro Dio prendendo mogli straniere, cioè mogli che non facevano parte del patto. Una grande infedeltà, prendersi una moglie, prendersi una relazione con una persona che non è parte del nuovo patto, che non è credente. Loro erano consacrati, avevano anche una formazione biblica, era una coppia che ci teneva a crescere nella conoscenza della parola di Dio. Conoscevano la parola, un anno e mezzo sono stati insieme a Paolo, ed egli rimase là un anno e sei mesi insegnando tra di loro la parola di Dio. Immaginate che tipo di formazione hanno ricevuto con l'Apostolo Paolo che viveva in casa loro. Ci tenevano ad essere formati nella conoscenza. Coppie, matrimoni, vi importa crescere nella conoscenza di Dio insieme? Solo così potete essere una più fruttuosa.
e vi incoraggio di essere come Aquila e Priscilla. Erano anche ospitali, lo vedremo in questi versetti. Potrei dire molto di più su di loro, però una coppia che è consacrata a Dio, che è utile a Dio, è una coppia ospitale. Una coppia che apre la sua casa, una coppia che veramente permette che tanti entrino nel loro santuario più intimo della casa, se vogliamo. E dice tanto su una coppia, quando agisce così. Perché ha detto che sono ospitali? Perché vediamo che il versetto 5 dice: salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. C'è una chiesa che si riuniva alla casa di Aquila e Priscilla. E dice tanto di una coppia quando sono questo tipo di persona, quando casa tua è aperta alle persone, dice tanto su di te. Dice che sei una persona trasparente, una persona senza biasimo, una persona che non ha niente da nascondere. Sei questo tipo di persona, sei questo tipo di coppia nella tua vita con la persona che Dio ti ha messo accanto. Potremmo vedere tante altre cose sulla Chiesa, ma voglio assicurarmi di dire quello che ho in cuore sull'ultimo punto. Però vediamo che ho sottolineato queste diverse cellule, se vogliamo, che rappresentavano la Chiesa a Roma. E ci dice tanto sull'organizzazione della Chiesa originale. Si incontravano nelle case, massimo di 50 persone, noi più o meno ci rientriamo in questo numero, e ci dice tanto sull'ossessione negativa che la Chiesa moderna ha con i numeri. La Chiesa primitiva non aveva questa ossessione, erano in 50, c'erano diverse chiese sparse per Roma, e Paolo scrive a tutte le chiese come se fossero una sola chiesa, una rete di chiese. E questa è la visione, secondo me, più biblica. Non creare ditte enormi dove cerchiamo di collezionare quanti più credenti possiamo, ma dove abbiamo delle chiese celebri, dove c'è un pastore per lei, dove c'è una famiglia che lavora insieme e dimostra il cristianesimo alle persone che Dio gli ha dato da fasce. Ci dice tanto. Per quello io sono anche a favore della UCBC, una rete di chiese, una network di chiese. E io penso che se Paolo avesse scritto una lettera alla chiesa di Milano, noi avremmo ricevuto una copia, chiesa Stadera, che si trova più o meno 10 minuti da qui, punto Lode, punto Luce, e tutti noi rientreremo in questa network di chiese di Milano. È una visione bella di quello che è la visione di Dio per la chiesa. Piccole, minimaliste, dove c'è un vero rapporto tra le persone. L'ultimo punto che voglio che focalizziamo, prima vi faccio una domanda. Abbiamo letto i nomi delle persone alle quali Paolo saluta. Domanda, chi manca? Chi manca in questo elenco? Magari vi siete arrivati là. Dove è qui? Ora, qui entriamo in chiaro contrasto con la leggenda della Chiesa Cattolica. Quello che dirò di seguito, che impariamo di questo elenco, è che tutto quello che ha costruito la Chiesa Cattolica, del primato di Pietro, non vediamo traccia. Chi dovrebbe essere il primo menzionato secondo la Chiesa Cattolica Romana in questo elenco? Chi dovrebbe, secondo la Chiesa Cattolica, essere presente, dovrebbe essere il vicario di Cristo in questo elenco? Ma non c'è. Benvenuto Paolo, non c'è problema. Ora, dov'è Pietro? Dov'è la chiesa che secondo la tradizione lui ha fondato a Roma? Abbiamo letto che ci sono 5 cellule e prima di tutto non leggiamo il nome di Pietro, non è neanche menzionato come responsabile di cellula. Come è possibile? Dovrebbe essere il primo, invece non lo è. Non ne parliamo neanche di questa istituzione della Chiesa Cattolica che dovrebbe essere menzionata qua. Non c'è. Vi dico questo. La Chiesa Romana ha edificato l'intera istituzione cattolica sulla base del fatto che Gesù ha dato il primato su tutte le chiese a Pietro. Questo non c'è. Vedete cosa dice il Vaticano. Nessuno può nutrire dubbi. Ah sì, noi li nutriamo, vero fratelli? Nessuno può nutrire dubbi. Anzi, è cosa risaputa in tutte le epoche che il santo e beatissimo Pietro, principe capo degli apostoli, colonna della fede e fondamento della Chiesa cattolica, ricevete le chiavi del regno del nostro Signore Gesù Cristo, salvatore e redentore del genere umano, egli fino al presente e sempre vive, presiede e giudica nei suoi successori e vescovi della santa sede romana da lui fondata e consacrata col suo sangue. Nessuno può nutrire dubbi? Ah sì, noi li nutriamo parecchio. Se qualcuno dunque affermerà che il beato Pietro Apostolo non è stato costituito da Cristo Gesù, principe di tutti gli apostoli, e capo visibile di tutta la Chiesa militante, o che non abbia ricevuto dello stesso Signore nostro Gesù Cristo un vero e proprio primato di giurisdizione, ma soltanto di onore, sia anatema. Noi, io, spero che anche voi, siamo anatema. Siamo reprobati dalla Chiesa cattolica. Perché noi non accettiamo la giurisdizione. Perché? E io ci tengo che siamo consapevoli, fratelli e sorelle, l'intera storia del papato, le origini di Pietro, ciò che dice di una successione di apostoli che rappresenta il potere di Pietro, è una bufala, è una bugia. Non c'è. Il Nuovo Testamento non menziona Pietro mai a Roma, lo sapevate? Mai è collegato Pietro con Roma. E il Nuovo Testamento menziona tutti questi nomi, menziona addirittura la sorella di Nereo. Chi è la sorella di Nereo? Ma non c'è Pietro. Come mai? Perché Pietro non era il fondatore della Chiesa cattolica. La sorella di Nereo c'è, ma non c'è il pontefice. Pietro non è menzionato, non è menzionato neanche la Chiesa cattolica romana, sulla quale lui si suppone presiedeva. Non è neanche un responsabile di cellula. Riassumendo, Pietro non è menzionato né come individuo né come responsabile di chiesa in casa, e quantomeno questa chiesa cattolica romana che si suppone alle origini dall'inizio. Perché? Perché non è mai esistito. Mai esistito. Dopo parliamo. Questa settimana è successa una cosa triste. Mi è arrivato un video. Rick Warren, pastore della chiesa di più influenza negli Stati Uniti, ha scritto vari libri, La vita e lo scopo, tra l'altro, e ha fatto un video dicendo in sostanza che è ora che gli evangelici smettiamo di essere noi con la Chiesa cattolica. Lui dice, guardate, quando le persone pregano alla Madonna, non stanno veramente pregando alla Madonna. Ah, non lo sapevamo! Ci voleva Rick Warren per dirci che in realtà non stanno pregando alla Madonna. Grazie Rick Warren. E lui ha detto che è ora che smettiamo di essere così pignoli, ha detto che dobbiamo focalizzare le cose che ci uniscono. Abbiamo molto di più che ci unisce di quello che ci divide. Siamo metodisti, siamo battisti, siamo evangelici, siamo pentecostali, fondamentalisti, cattolici. Siamo tutti d'accordo nelle dottrine principali, dice lui. E poi dice, ricorre, l'unica cosa che importa è che ami Gesù. Ah, che bello, no? Che amiamo Gesù. Allora, perché fermarci alla Chiesa Cattolica? Anche i testimoni di Geova hanno un amore per Gesù. No, non parliamo di che tipo di Gesù è. I mormoni, anche lì, potresti trovare anche degli atei che amano Gesù come bravo maestro e bravo insegnante. Naturalmente, quello di cui non parla Rick Warren è che veramente la cosa principale, che è veramente la cosa che ha fatto che i nostri antenati evangelici andassero al rogo, è il Vangelo. Il Vangelo. Il punto per la quale si sono ribellati i nostri antenati evangelici nel 1500 è perché hanno visto in Roma gli abusi che minimizzavano il Vangelo, e loro hanno detto, questo non è il Vangelo. E hanno detto, noi non accettiamo che la persona è salvata attraverso i sacramenti, attraverso i pellegrinaggi, attraverso le mediazioni di altre mediatrici. Non accettiamo che il Vangelo include tutte queste opere da fare. La domanda adesso ci viene: se noi diciamo che la fede è quello che ci fa entrare in contatto col Dio dell'universo, la fede nella croce di Cristo che ci copre dei peccati, da dove sono venute tutte queste cose che sono state aggiunte al Vangelo? Chi è che ha parlato del purgatorio? Chi è che ha parlato delle altre mediatrici. Chi è che ha affermato che i sacramenti sono quelli che ti collegano con la grazia di Dio? Chi? Questi uomini che si sono messi nella posizione del vicario di Cristo e hanno sovvertito il Vangelo puro della grazia di Dio per la sola fede e si sono sporcati le mani del sangue. Tutte queste dottrine, il falso Vangelo di Dio è basato sulla truffa più grande della storia. Non sto scherzando. La truffa più grande della storia che un uomo possa uscire da una finestra e si chiami Wojtyla, si chiami Bergoglio, si chiami Pinco Palino e lui dice di rappresentare una successione che arriva fino a Pietro a Roma. È un obbrobrio. È un obbrobrio. E contraddice il Vangelo di Gesù Cristo. Tutta la struttura del papato, della Chiesa romana, è edificato su una bugia. Dobbiamo avere chiarezza su questo. Non è il mio punto di abbastonare o di essere negativo. Voglio che sapete la verità. Perché le persone intorno a noi stanno perendo in un lago di fuoco eterno. Perché pensano che il papato che gli dice di fare tutte queste cose è veramente parola di Dio. E a noi ci rattrista questa verità. Ci tengo a dire che noi siamo evangelici qui non per preferenza, non per comodità, non per cultura, non per educazione. Siamo evangelici perché crediamo che il Vangelo di Gesù Cristo, morto per i peccati dei peccatori, è l'unica soluzione per pagare il prezzo dei nostri peccati. E ci identifichiamo con il Vangelo di Gesù Cristo, non il falso Vangelo di Roma, basato su punizione e su bugia. Perché la multiforme e svariata grazia di Dio non è evidente nella Chiesa Cattolica, non è evidente nelle religioni del mondo? Perché? Perché il Vangelo di Roma non può farlo. Non può farlo. Il Vangelo di Roma sono dottrine di uomini in posizioni che cercano di caricare dall'esterno, ma solo il Vangelo lavora dall'interno e crea creature nuove. Noi siamo evangelici per questo. Amiamo il Vangelo che trasforma e che dona grazia a coloro che non lo meritano. Ci tengo a dire che noi non siamo partecipi della grazia perché abbiamo l'etichetta di evangelici, non ci vogliamo confondere neanche lì. Magari tu frequenti una chiesa evangelica, la domanda non è se frequenti una chiesa evangelica. Hai creduto e hai sperimentato i frutti del Vangelo nella tua vita. E se tu dici, ma non lo so chi, non so se ho la grazia trasformativa in me, è una cosa che ti devi porre la domanda. Perché io ancora non sperimento la grazia trasformativa di Dio attraverso il Vangelo? Perché no? Hai creduto veramente al Vangelo della salvezza di Dio? O ancora sei morto nei tuoi delitti, nei tuoi peccati? Non vedrai vite trasformate dal Vangelo di Roma? Non vedrai il frutto dello Spirito dal Vangelo di Roma? Pietro scrisse, come buon amministratore della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. L'ha detto lui, ha parlato lui della grazia e lui sapeva benissimo come veniamo in contatto con la grazia trasformativa di Dio. E lo dice qua, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Ecco, perché siete stati rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Poi in basso, e questa è la parola della buona notizia che vi è stata data. Come entriamo in contatto con la grazia che ci rigenera, ci trasforma attraverso il Vangelo, la buona notizia della parola di Dio. Vogliamo adesso prendere dei momenti per focalizzare il Vangelo con questi oggetti che abbiamo davanti a noi. Voglio chiedere a Paolo di venire qui davanti. Molti di voi sapete già come facciamo questo gesto della Santa Cena. E voglio che focalizziamo e abbiamo ben chiaro, questa è la nostra sorgente di vita spirituale. Non gli elementi, ma la realtà alla quale segnala. Gesù disse in Giovanni 6,53, disse: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Cosa significa questo? Significa che soltanto nella nostra connessione con Cristo noi possiamo avere vita in noi. Non si sta riferendo a mangiare come cannibali il corpo e il sangue di Cristo, questo è cannibalismo, non è fede biblica. In Giovanni 6,47 dice: chi crede in me ha vita. Dice: la carne non è di alcuna utilità, le parole che vi ho dette sono spirito, sono spirituali e sono vita. E la nostra vita spirituale ci avviene attraverso il Vangelo di Gesù Cristo. E io spero che questi elementi che adesso verremo a prendere tra un attimo possano fortificare la nostra vita. E servono a questo, ad aiutarci ad avere un ricordatorio chiaro e forte di quello che è la base della nostra vita spirituale. Che Cristo è morto per i nostri peccati. Attraverso il tatto, il gusto, la vista, possiamo apprezzare il Vangelo che ci salva e ci dà la vita spirituale. Tra un attimo mi siederò, permetteremo che con la musica di fondo possiamo fare un po' di autoesaminazione. Ci tengo a dire questo, questi elementi sono soltanto per coloro che hanno creduto e per coloro che si sono battezzati da adulto. E se tu non sei stato battezzato, se tu ancora stai andando per l'inerzia di un gesto fatto quando eri un bambino e pensi che quello ti apre le porte per partecipare di questi elementi, ti sbagli. Tu devi credere in Cristo Gesù, devi affermare il Vangelo di Gesù Cristo e ti devi battezzare, il simbolo del tuo accettare questa realtà. Ma se tu sei credente, vero credente, e stai camminando col Signore, ti incoraggio a venire qui davanti e a ricordarti di nuovo del Vangelo, la unica sorgente di vita. Facciamo un po' di autoesaminazione, quando sarai pronto, pronta, vieni qui davanti e parteciperemo poi insieme degli elementi.